Sicuramente Venezia è una città che per eccellenza non si riesce a definire, troppo ricca di fascino, di storia e di cultura che non finisce mai di stupire. Ma oltre le immagini note, canali, gondole e aristocratici palazzi, ne rivela altre, magari vegetali, una Venezia dei giardini, degli orti e dei piccoli parchi urbani che compongono un articolato mosaico verde intersecato dall'acqua. Oggi si va quindi per giardini e orti, ma non giardini e orti qualsiasi. Vi porto in un luogo magico e sconosciuto, tra le meraviglie della Serenissima. Ho preparato una mappa, perché girando tra viuzze e calli sono davvero tanti gli scorci più o meno sconti dove si trovano queste perle di rara bellezza. Ma chi l'avrebbe mai detto che Venezia è una città piena di verde? Infatti sono più di 500 i giardini grandi, piccoli, aperti al pubblico o gelosamente nascosti, spesso retaggio antico di palazzi patrizi o strutture monastiche, nascosti da alte mura, segreti ai più, oasi meravigliose di verde e di luce. Iniziamo dai giardini Papadopoli. Li incontro immediatamente appena attraverso il Ponte della Libertà e arrivo a Piazzale Roma. Il giardino pubblico fu disegnato dal pittore Francesco Bagnara nel 1834 e fu realizzato demolendo la chiesa di Santa Croce. L'area verde raggiunse i 12.000 metri quadrati, incorporando cortili e orti. Ai giorni nostri, questo giardino storico di Venezia è stato ridimensionato. Tuttavia gode ancora della sua grande bellezza. Ci sono aiuole fiorite, fontane e giochi per bambini. Sedetevi su una delle tante panchine all'ombra di lecci, cipressi, cedri, ippocastani, tiglie e magnolie e vi sentirete in pieno relax. Subito dopo trovo il delizioso Parco Cappello, facente parte del cinquecentesco Palazzo Soranzo Cappello. Datato 1700, fu teatro del turbolento amore tra D'Annunzio ed Eleonora Duse. Con l'ingresso che si affaccia in Rio Marin, scandito da nicchie con statue e due gruppi scultorei al centro del passaggio tra corte e giardino. L'area degli ex orti posta a nord-est è divisa in due parti da un pergolato, il prato fiorito e il prato dei frutti. Al suo interno ci sono degli alberi, ma anche della bassa vegetazione. Vicino al muro ci sono viti miste a gelsomini, lungo i viali, peschi, mandorli, ciliegi, albicocchi e fragole. A ridosso della stazione ferroviaria e dietro la chiesa di Santa Maria di Nazaret trovo il secolare giardino mistico dei padri carmelitani scalzi. L'ordine è fondato da Santa Teresa d'Avila nel 1500 in stile barocco veneziano. È uno dei più antichi vigneti della Serenissima, oltre ad essere il luogo prediletto per la coltivazione della melissa. Uno scrigno verde per salvaguardare la biodiversità del patrimonio viticolo lagunare, che crea una banca dati genetica delle varietà di viti presenti da centinaia di anni tra Venezia e la laguna, nonché per il recupero di tutte quelle essenze floreali proprie dell'habitat veneziano. Ci sono 7 aiuole, ricche di simbologia legate a religione e credenze. La prima è un prato verde che richiama la pienezza dello spirito. La seconda aiuola è l'orto delle erbe officinali che rappresentano la purezza. Qui è piantata la famosa melissa, con cui i frati producono la rinomata acqua di melissa. Nella terza aiuola, simbolo della Trinità, c'è l'orto alimentare, dove vengono coltivati ortaggi e verdure. Un vigneto ricopre la quarta aiuola, dove sono piantati i filari che rappresentano sacramenti e comandamenti. Il frutteto dei gusti perduti della quinta aiuola è un invito alla generosità. L'orto degli ulivi della sesta aiuola ricorda la passione di Gesù. La settima simboleggia il bosco, dove sono presenti grandi alberi. E così continuo la mia passeggiata ed arrivo sul canale di Canaregio E qui, dietro un'anonima cancellata ai piedi del ponte e delle guglie, a ridosso del palazzo Manfrin, un corridoio di rampicanti ricadenti, arbusti e qualche albero da frutto conduce fino ad uno slargo, dove si apre alla vista un giardino con un ampio prato, abbracciato da grandi alberi, fra cui ginkgo e bagolari. È il parco Savornian, un tempo celebrato per il gran numero di statue, è oggi un parco pubblico con piante esotiche, serre di agrumi e un'alta quercia che si dice sia la più grande di Venezia. Diviso da alcuni morbidi rilievi su cui crescono allori, lecci e tassi, il giardino prosegue verso quello che un tempo apparteneva al confinante Palazzo Savornian, oggi sede di un liceo turistico. Continuo il mio girovagare sbirciando di tanto in tanto dentro cortili o chiostri, rapita dai piccoli capolavori che racchiudono. E così arrivo al quartiere del Castello, dove si trova il giardino della chiesa di San Francesco della Vigna. Si hanno notizie di un piccolo convento con un'annessa chiesetta fin dalla metà del 200, opera dei frati francescani, rimasti ad occupare quell'area semideserta quale avamposto in città. Attorno al monastero vennero creati grandi orti racchiusi tra le mura del convento, che sono tuttora esistenti. Quest'oasi verde e silenziosa è gestita dall'Ordine dei Frati Minori. Il nome stesso, San Francesco della Vigna, suggerisce il tipo di coltura predominante. La vigna, donata ai frati nel 1253 da Marco Ziani, figlio del doge Pietro. I due chiostri del convento sono circondati da un colonnato e custodiscono monumentali esemplari di cipresso. I frati coltivano ancora parte del terreno ed hanno realizzato un orto botanico che si affaccia sulla laguna nord. Il maggiore dei due chiostri aveva la funzione cimiteriale e custodisce tombe di nobili veneziani. Grandi lapidi in pietra con iscrizioni in italiano e in latino si possono ammirare lungo i quattro lati del giardino e vanno a realizzare un camminamento molto particolare. Nella vigna vengono coltivate viti di Teroldego del Trentino e viti di Re Fosco del Friuli. Da queste due uve si ottiene un vino rosso chiamato Armonia Mundi. Sono arrivata ora al mastodontico edificio dell'Arsenale, dove verso la fine dell'Ottocento venne realizzato l'interramento di un tratto di laguna. A nord della Porta Nuova o Porta de Mar, con la costruzione di tre bacini di carenaggio. Lungo tutto il perimetro esterno fu fatto un muro merlato, alternato a delle torrette esagonali. L'area del piazzale dei bacini oggi è diventato parco, un'ampia distesa verde chiamata il Giardino di Spazio Tetis, dal nome della società che vi ha sede, luogo di esposizioni di arte contemporanea. Il giardino è una macchia verde, circondata dagli storici edifici dell'Arsenale, in cui si susseguono sculture e installazioni di alcuni principali artisti contemporanei, come l'Octopus di Omar Ronda, le pietre sonore di Pinuccio Sciola, un vaso scultura Genesis di Marika Moro, l'uomo che misura le nuvole di Jean Fabre ed altri ancora. Di fronte all'Arsenale ecco il piccolo delizioso giardino sull'Isola delle Vergini, che aveva un monastero di monache agostiniane e una chiesa dedicata a Santa Maria delle Vergini. Demolito per far spazio a nuovi edifici, nel 2010 il garden designer olandese Piet Rudolf realizzò nell'area un giardino fiorito, dove tra gli edifici in mattone dell'Arsenale e alcuni platani storici, piante di vari tipi e vegetazione spontanea, si ha come risultato un giardino dall'aspetto un po' spettinato e selvatico. Da qui in un attimo sono nello splendido parco della Biennale, o anche detto giardini napoleonici. Questi giardini sono l'area verde più estesa del centro storico e furono realizzati per volontà di Napoleone. Così furono abbattute chiese, conventi e ospedali. Per animare il paesaggio, Napoleone fece innalzare una collinetta sulla quale diede ordine di costruire un caffè, che poi fu trasformato nel padiglione della Biennale, la famosa esposizione d'arte che si svolge ogni due anni. Fu proprio la mostra, il grande evento di fine Ottocento. Infatti, in parte si svolge nelle stanze dell'Arsenale e in parte lungo i viali di questo immenso parco. Passeggiando tra questi giardini incontrerete 29 padiglioni, ognuno dei quali rappresenta un paese straniero. Gli edifici sono opere architettoniche create da nomi importanti con lo scopo di far conoscere al grande pubblico questi spazi verdi. Nel mezzo sorge un magnifico arco e un capitello di colonne. Larghi viali, statue, gazebo, improbabili ponticelli e numerose piante rendono questo angolo di Venezia una vera delizia antistress. Ed eccomi arrivata sulla grande passeggiata a bordo Canal Grande in direzione Piazza San Marco, dove mi accoglie una trionfale distesa di pini marittimi che proteggono i giardini reali. Tra Piazza San Marco e Bacino San Marco, infatti, c'è un'estensione di circa 5.000 metri quadri di bellezza, un parco abbracciato dalle acque e circondato da edifici importanti come il Museo Correr, le sale imperiali del Palazzo Reale, il Museo Archeologico e la storica Biblioteca Marciana. I giardini reali di Venezia furono voluti da Napoleone, che decise di collocare il Palazzo Reale nelle procuratie nuove. Oggi il parco pubblico, con le sue tante panchine e viali odorosi, rappresenta l'oasi ideale per un riposo della mente dai pensieri o per trascorrere in allegria qualche ora tra amici. A darti il benvenuto all'ingresso due maestose palme. Una volta entrati, lasciatevi solleticare dal profumo di alloro, glicini e oleandri che accompagnano il cammino. Ma non solo. Questo posto vi donerà una visione inedita del campanile San Marco, incorniciato dalle fronde degli alberi. Girando tra le deliziose piccole calli come se giocassi a nascondino, arrivo ad Orso Duro, il sestriere o quartiere di Venezia, sede del polo universitario. Iniziamo dal giardino di Palazzo Giustinian Brandolini d'Adda, creato dai proprietari a fine 800, una delle più belle espressioni del periodo tardogotico veneziano. È costituito da due edifici gemelli, è protetto dalla curiosità con un boschetto di lauri, tassi e ipocastani, mentre il bosso al centro disegna un magnifico e curatissimo labirinto magico. Il cortile è diviso in due parti, un cortile vero e proprio e un giardino all'inglese. Riprendo la passeggiata e davanti alla Chiesa dei Carmini ecco i palazzi Vendramin e Foscarini, e stretto fra i due palazzi il giardino luminoso cui si accede oltrepassando il portico. Un giardino ricco di elementi architettonici tipicamente veneziani, restaurati di recente. Appena più avanti, sul canale, si affaccia anche il giardino di Palazzo Zenobio degli Armeni, realizzato nel 1600, partendo da un edificio gotico preesistente. A metà 800 divenne sede dei militaristi armeni di Venezia. Il suo aspetto è quello di un giardino romantico con vialetti, ponti e collinette. Splendida la loggia neoclassica sul vialetto di allorici e cipressi e filari di robinie. Grazioso il giardino di Palazzo Cappello Malipiero Bernabò, molto originale, con la fontana del ninfeo d'Ercole e il grandioso Nettuno, ed il magnifico roseto a cui la proprietaria Anna Guglielmi, deceduta nel 2016, si dedicò riempiendolo di ogni varietà di queste piante da lei tanto amate. Mi sposto ora sull'isola della Giudecca e precisamente negli orti del convento del Redentore, celati dietro l'omonimo tempio votivo eretto dal Palladio. Sono i soli ad avere conservato l'estensione originaria circa un ettaro. I frati cappuccini vi coltivano ancora oggi ulivi e viti, alberi da frutto, ortaggi e le erbe aromatiche un tempo utilizzate nell'adiacente farmacia. È una passeggiata green quella sull'isola della Giudecca, che mantiene vivo il suo aspetto bucolico grazie alla presenza di bellissimi giardini e golosissimi orti, testimoni del glorioso trascorso agricolo dell'isola. E per concludere questa mia giornata, eccomi all'isola di San Giorgio Maggiore per visitare il labirinto Jorge Luis Borges. Si tratta di un ampio giardino ispirato a Il giardino dei sentieri che si biforcano, uno dei racconti più significativi di Borges, composto da 3.250 piante di bosso alte 90 cm, che riproducono il nome del poeta, come se fosse scritto sulle pagine di un enorme libro aperto. Un omaggio fatto da Venezia al poeta che tanto ha amato e vissuto in questa città. realizzando uno spazio pieno di significati spirituali, poco più di un chilometro cosparso di oggetti che raffigurano simboli cari a Borges: un bastone, degli specchi, una clessidra, sabbia, una tigre ed un enorme punto di domanda. Mi siedo qui ad ammirare questa straordinaria opera d'arte, mentre vi saluto e vi do appuntamento al prossimo giro.